Rientriamo allora in studio in compagnia di Deborah Rogoznitz e di Dejan Kermaz della società umanistica Histria, e fra i tanti appuntamenti importanti rilanciati per anche questo 2016, oggi su questo tavolo c'è un bel libro curato da Deborah Rogoznitz, Gli inizi della tutela dei beni culturali in Istria, trilingue, diciamolo, eccolo, perché è un bel tomo, ma è credo veramente un libro sul quale soffermarci. Deborah, raccontaci un po' allora com'è strutturato, ci sono varie sezioni, sì. Immagino.
Allora, possiamo dire che si tratta di un lavoro finale, di un progetto che è iniziato già nel 2011, infatti il risultato di un convegno, partito appunto un po' prima, ma poi realizzato nel giugno del 2011 presso la sede della Comunità degli Italiani di Capodistria, Palazzo Gravisi, e in quell'occasione abbiamo organizzato appunto un convegno titolato Gli inizi della tutela dei beni culturali in Istria. Lo spunto è stato quello di aver spulciato un po' le carte d'archivio e scoperto che nel 1881 è stata fondata a Capodistria una commissione archeologica, comunale, che al periodo si proponeva di tutelare tutti gli oggetti del passato cittadino. Quindi scopo era quello di fondare un museo civico con una forma molto simile del museo di Trieste, di un gabinetto numismatico e poi di un lapidario, e per questo l'allora podestà di Capodistria nominava una commissione che a livello comunale appunto organizzava i lavori, si muniva di uno proprio statuto e quindi iniziava questa attività. Purtroppo poi la realizzazione del museo in quel periodo non è stata possibile, si è avverata solamente alcuni decenni più tardi, però diciamo così è stata una prima iniziativa istituzionalizzata, quindi promossa a livello locale, di tutelare i beni storici cittadini. Quindi questo è stato lo spunto in là, da cui abbiamo poi voluto vedere un po' come si è sviluppata la tutela dei beni culturali nella penisola istriana dal periodo asburgico. E quindi siamo riusciti come Società Umanistica Istria a coinvolgere una serie di diciamo così professionisti di vari campi come storici, archeologi, conservatori eccetera, che si sono prestati e hanno portato le loro esperienze, una propria relazione su personalizzata. Quindi il risultato finale è questo volume che appunto ripropone i contributi degli autori, lo abbiamo diviso in quattro parti, quindi una prima parte che parla della tutela dei beni culturali a livello statale nell'impero asburgico, abbiamo i saggi di Brigitta Mader, di Sergio Tavano, Savin Yogan. Poi abbiamo invece una dimensione regionale, diciamo così, locale, in cui troviamo i saggi di Christian Knez, il mio saggio sulla citata commissione archeologica di Capodistria, Salvatore Gitko e Grazia Bravar.
Poi Gitko che è stato con noi, ospite proprio.
Esattamente, sì, che salutiamo, certo. Naturalmente. E poi abbiamo una sezione che è dedicata alla tutela dopo l'impero asburgico, in cui troviamo un saggio interessante di Irene Spada, di Marian Bradanovic e poi un altro mio saggio. E infine, proprio diciamo così, una sezione dedicata agli aspetti pratici, in cui Cristina Mihovilic ci ha per esempio riproposto la tutela dei castellieri e comunque dei beni diciamo così preistorici. Poi abbiamo Suncita Mustac e Martina Barada e infine si conclude con un saggio sul convento dei Serviti di Capodistria, su quelli che sono stati gli ultimi diciamo così scavi archeologici che è stato poi proposto da una serie di autori, Neža Čebron-Lipovec, Boris Cavour, Minka Osojnik e Caterina Zanier.
Insomma, un bel team, non c'è che dire. È un lasso di tempo anche piuttosto importante, quindi il tuo ruolo di ricercatrice è stato fondamentale, insomma avete trovato molto materiale da questo punto di vista. Dove siete andati a ricercare le cose più importanti, essenziali?
Beh, sicuramente si tratta di fonti d'archivio. archivio in primo luogo, ma logicamente poi abbiamo visto ci sono stati proprio questa ultima sezione del libro è dedicata proprio a quelli che sono stati gli interventi su campo, gli interventi di tutela proprio di alcuni monumenti molto importanti, come esempio il centro di Pola, in cui vengono presentati anche gli interventi a favore del patrimonio, ma non solo, diciamo così, a livello conservativo, ma anche di presentazione al pubblico, no? Quindi certo. Sì, è una parte molto interessante. Noi come storici logicamente siamo portati un po' a proporre quella che è la storia della tutela, no? Ma diciamo che ci sono anche degli specialisti della materia che sono i conservatori che propongono a un pubblico più vasto la fruizione dei monumenti e quindi dare un po', diciamo così, di interesse, un po' di diciamo presentazione al loro lavoro ci è sembrato molto importante anche per poter dare una dimensione attuale di quello che è il passato.
Quindi un bel lavoro decisamente corale, no? Oserei dire.
Sicuramente sì, un lavoro che ha richiesto, come dicevo già prima, diverso anche tempo e sacrificio, perché tutti i contributi sono stati, diciamo, sottoposti a doppio referaggio, no? Quindi la peer review, e quindi un processo piuttosto lungo proprio per essere categorizzate anche come saggio scientifico, come contributo originale, e quindi è un lavoro che naturalmente richiede poi diverso tempo, anche diversi scambi di opinione e così via, anche con un team di lavoro di redazione che abbiamo fatto, perché abbiamo anche invitato tra l'altro due autori che non erano presenti al convegno, per cui penso che proprio per cercare di in qualche modo di aggiungere quel tassello che forse mancava all'epoca del convegno, proprio per avere poi un tutt'uno, come diceva prima, un quadro più ampio e più completo anche, ecco, soprattutto sì.
Certo, quindi si può datare proprio il momento in cui si inizia a procedere alla tutela di questi beni o no? O è un qualcosa che...
Risponderò io, no. Sì, no. No, non si può datare, la risposta secca non si può datare perché, l'ho scritto anche nella mia prefazione editoriale, perché non può esserci un momento preciso in cui, ecco, sì, la tutela dei beni
decidiamo
in Istria, decidiamo,
ecco.
comincia lì, no? Come diceva anche prima Deborah, c'è stato questo tentativo a Capodistria nel 1881, però altri tentativi erano
già stati fatti precedentemente.
Per esempio, sicuramente il più importante è quello della Commissione Centrale di Vienna nel 1850, però ciò non toglie che vari personaggi già prima, Pietro Nobile, Pietro Kandler, ma anche prima il Vescovo Naldini oppure il Vescovo Tomasini, che si erano, o Gian Rinaldo Carli, tanto per fare un nome, si fossero occupati della tutela. Lo avevano naturalmente fatto in un modo diverso, perché il loro ruolo non era istituzionalizzato.
Certo.
Allora noi interessava capire soprattutto quando ciò viene messo su carta, quando la tutela diventa un bene codificato.
Certo.
Quello era il nostro interesse, però naturalmente la tutela ha uno sviluppo che parte già sicuramente, come dicevo prima, dal 500-600 sicuramente, no? Già del tabula...
Diciamo che c'era la volontà, ma non c'era la possibilità,
esatto,
dal punto di vista anche normativo, forse.
Assolutamente. E anche per questo poi abbiamo sviluppato il discorso proprio di normativo, non soltanto al periodo asburgico, ma era importante vedere poi anche come si è sviluppato il discorso nel periodo italiano e poi anche nel secondo dopoguerra. Quindi anche
c'erano
per
altri
questo,
livelli.
C'erano altri livelli di tutele, ma diciamo ogni Stato ha poi sviluppato un proprio regime di tutele dei monumenti. Però, tornando alla domanda principale, credo che effettivamente, proprio per i motivi che dicevo poc'anzi, e anche perché, come sappiamo, per l'Istria sono passati tanti tanti governi, non possiamo sicuramente stabilire una data precisa in cui ha inizio la tutela dei beni culturali.
Però forse si riesce a capire quando c'è stata forse una svolta in tutto questo, o no?
Ma diciamo così, l'idea centrale è stata quella di chiarire un po' questa idea di fruizione pubblica dei beni culturali e storici. E questa, diciamo così,
è quasi una presa di coscienza.
Sì,
insomma,
possiamo datarla nella seconda metà del, praticamente intorno al 1850, con la formazione della Commissione Centrale. Ecco, e poi logicamente c'è anche un interesse in Istria che spazia, come ad esempio propone il saggio di Christian Knees, anche una sensibilità da parte di alcuni, diciamo così, intellettuali, alcuni scrittori, che poi propendono a sviluppare da quelli che sono in quel periodo i vari organi di stampa, e poi logicamente varie realtà recepiscono in modo diverso. Abbiamo la fondazione appunto di Capodistria, della Commissione Civica, poi abbiamo la fondazione della Società di Archeologia Storia Patria di Parenzo, e soprattutto l'attività che è statale coordinata della Commissione Centrale per i Monumenti di Vienna, che appunto fornisce anche dei mezzi attraverso i quali poi si danno questi interventi a favore dei monumenti istriani. E poi abbiamo visto come la questione si sviluppa anche nei periodi successivi.
Sì, anche perché cambiando anche politicamente, voglio dire, c'è una maggiore o minore sensibilità, questo si capisce, lo si evince da tutto, da questa ricerca.
Non credo, no. Io penso che la sensibilità c'è sempre stata, anzi è andata increscendo in qualche modo, no? Perché penso che ogni governo si è veramente preso cura, no? Soprattutto a partire...
Questa è una notizia, nel senso, vuol dire che comunque tutti...
Io direi comunque di sì. Noi abbiamo cercato in qualche modo anche, cioè, quello che è emerso un po' anche da questo volume, no? Perché non ci siamo appunto limitati solo al periodo asburgico, anche perché, come diceva Deborah, sicuramente, cioè, non c'è una data precisa, non c'è un giorno, però sicuramente diciamo la seconda metà dell'Ottocento è il periodo chiave, è quello a cui appunto si prende coscienza e così via di questa tutela. E poi i regimi che ci sono susseguiti, voglio ricordare anche l'importante ruolo, lo diceva già Deborah, della dieta istriana di Parenzo, che appunto fonda la Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, e poi di riflesso anche il Museo di Parenzo, che sarà, diciamo, la prima istituzione indirizzata verso la tutela di oggetti e così via. E il ruolo, penso, qui di questa dieta istriana è stato sicuramente come organo, cioè quando l'Istria diventa praticamente una provincia autonoma in seno all'impero asburgico, sicuramente il discorso viene messo in primo piano, e quindi anche per questo parliamo di secondo Ottocento, quando appunto c'è questa presa di coscienza e c'è questa caratterizzazione della tutela dei beni culturali.
Diciamo che questa può essere la svolta.
Che prima soprattutto erano iniziative personali, di eruditi, di filantropi, di collezionisti, no?
Comunque non era istituzionalizzato.
Possiamo parlare delle accademie, come diciamo così, l'Accademia dei Risorti di Capodistria, che avevano delle iniziative di questo tipo, ma si trattava appunto di questioni d'élite, se così possiamo chiamarle, mentre poi questa apertura alla fruizione pubblica, voler, diciamo così, sensibilizzare l'opinione pubblica in generale, ecco, si presenta in questo periodo, e quindi questo è quel punto di svolta.
Bene, io ho visto poi fra le varie cose tante belle immagini all'interno ovviamente di questo libro. Anche qui è stata fatta una ricerca, una scrematura, io credo, no? Per scegliere le immagini più appropriate.
Sì, diciamo che il tema era proprio favoriva, diciamo, l'inserimento di immagini, no?
Certo.
Io mi occupo di demografia storica, lì insomma, lì le immagini naturalmente non sono tanto ben consigliate, diciamo, no? Però qui abbiamo invitato i collaboratori, insomma, a fornire quante più immagini, quante più motivi
iconografici.
Itinenti ai saggi, e anche, come scrive Deborah nella sua introduzione, insomma, permettono poi di
avere anche una fruizione visiva, di comprendere i monumenti.
Diciamo che man mano che si legge ci si accompagna anche con delle immagini per visualizzare nel migliore dei modi, insomma, anche per vedere un po' come è cambiata la situazione, essendo anche molte immagini datate, molte in bianco e nero, però insomma aiutano sicuramente nella lettura coloro che si avvicinano a questo tema veramente importante. Insomma, una bella soddisfazione, una delle tante. Poi magari parleremo anche di altre cose che Deborah ha realizzato e curato, no?
Sicuramente è stato un lavorone. Devo ringraziare Deane e anche il nostro presidente Matej Župančič, che veramente si sono veramente messi a lavorare, perché era molto difficile, specialmente redigere alcuni saggi, diciamo così. Sembra un lavoro semplice, ma il lavoro di redazione è un lavoro molto certosino, diciamo così, è abbastanza complicato, no? Quindi ci è servito anche abbastanza tempo, non è stato un progetto che si è realizzato facilmente, ma siamo molto contenti di averlo portato a casa come ormai quarto titolo della collana Histria Colloquium. E quindi speriamo poi di poter presto aggiungere anche nuovi testi, perché credo che abbiamo preso la via giusta.
Importante che ci sia anche il discorso trilingue, che insomma in qualche maniera è importante come per il fruitore, ma anche più complicato forse e rallenta un po' nella produzione del lavoro, no?
Sì, come tutte le nostre pubblicazioni, diciamo che i contributi sono in tutte e tre le lingue del territorio, quindi croato, sloveno, italiano. E gli autori appunto arrivano da questa area, c'è anche il contributo di un'autrice austriaca. E noi offriamo sempre anche per i lettori il riassunto nelle altre lingue, quindi laddove il contributo in originale è in sloveno o in croato, abbiamo poi anche il riassunto ovviamente in italiano, e viceversa laddove il contributo è italiano abbiamo la traduzione poi del riassunto perlomeno in sloveno o in croato, in modo appunto da poter raggiungere, diciamo, quanti più possibili potenziali lettori, certo, interessati a questo discorso.
Torneremo fra poco ancora insieme ai nostri ospiti per l'ultima parte di Sconfinamenti.